Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 63esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. Tre ritratti di dittatori, Hitler, Mussolini e Stalin, è un interessante volume che raccoglie le interviste fatte da Emil Ludwig, giornalista tedesco naturalizzato svizzero, scomparso ad Ascona nel 1948. Amedeo ce ne parla nella prima parte della puntata. Nella seconda, Amedeo ci accompagna nella visita dello studio allestito per Thomas Mann al Politecnico Federale di Zurigo, ripercorrendo le varie tappe della vita del premio Nobel per la letteratura nel 1929. Buon ascolto!
È un libro certamente affascinante, Tre ritratti di dittatori, di Emil Ludwig, un giornalista tedesco-ebreo che ebbe accesso ai tre dittatori più famosi del Novecento. Parliamo di Hitler, Mussolini e Stalin. Li aveva conosciuti a tu per tu, dittatori, perché tutti hanno oppresso le libertà individuali, anche se in maniera diversa, ma uguali, tuttavia, di fronte alla storia, e lo scrive Ludwig, per il disprezzo per le masse, la persecuzione dell'intelletto. Ecco, Ludwig fa un ritratto, come dice il suo volume, intimo, di tre uomini che parlavano a milioni di persone, ma l'autore scrive che è molto difficile capirne davvero la personalità, e quindi si avventura nel ripercorrere le biografie di questi tre personaggi estremamente negativi e deleteri per il Novecento. Bene, partiamo naturalmente da Hitler. Era tedesco Ludwig, quindi era naturale che si iniziasse da lui. Hitler non appare né come tedesco né come uno statista, men che meno un esemplare della razza che adora. Ecco, in effetti è vero, somaticamente il Führer non era proprio un esemplare di quegli ariani che aveva promosso. Lo definisce Ludwig un essere patologico che ha tradotto l'esagerazione malata di alcuni suoi impulsi. Hitler certamente odiava tutti coloro i quali si trovassero più in alto di lui. Era cresciuto nel rancore, e naturalmente è noto l'episodio di Hitler che venne rifiutato dall'Accademia delle Belle Arti di Vienna. E allora Ludwig ne ripercorre i tratti più oscuri e biografici alla luce, appunto, di quello che poi sarebbe successo dopo. Per mantenersi il giovane caporale, quello che poi sarebbe diventato il giovane caporale, l'unico sforzo che fece per assicurarsi una sussistenza fu quello di dipingere delle cartoline. E poi ovviamente Ludwig smaschera tutte le fandonie che Hitler raccontò. I problemi finanziari scomparvero anni dopo grazie alla vendita del Mein Kampf. Il Führer scrive: Ludwig è diventato un milionario ed è per questo che rinuncia al suo stipendio. La sveglia della prima guerra mondiale arrivò per Hitler. Durante la grande guerra si salvò miracolosamente, il gas nemico lo raggiunse nelle vie orali e gli provocò dei gravi danni alla voce. Infatti ebbe sempre una voce abbastanza rauca. Venne curato vicino a Berlino, a Pasewalk, in una infermeria, e poi ovviamente si ritrovava, come molti dopo la prima guerra mondiale, nella nuova Repubblica di Weimar, senza un lavoro e quindi disoccupato e anche molto indigente. Fece degli studi su Gustave Le Bon, era un amante di Richard Wagner, ma rimase essenzialmente grettamente ignorante, non aveva degli studi superiori. Nacque dunque uno dei suoi pregi, l'Hitler oratore. Questo lo dice Ludwig, che piano piano, dunque, questo caporale riuscì a farsi strada, con i metodi già ripercorsi in tante biografie, fino alla cancelleria nel gennaio del 1933. Riuscì, dopo la morte di Paul von Hindenburg, a fondere il ruolo di cancelliere con quello di presidente della Repubblica. Poi è qua che si interrompe il ritratto di Hitler da parte di Ludwig, il quale poi passa a Mussolini. Mussolini è senza dubbio la personalità più interessante, dice Ludwig, freddo e cinico. Era direttore dell'Avanti, noto per la rapidità con la quale prendeva le sue decisioni. Mussolini, scrive Ludwig, con il quale poi avrebbe avuto i famosi colloqui con Mussolini. Mussolini parla in un paese in cui quasi ogni uomo è un oratore nato. Ripercorre la vita anche in Svizzera, perché lavorò anche in Svizzera in quel periodo, disse Mussolini. Disse Ludwig di Mussolini: Mussolini portava sempre con sé un medaglione con Karl Marx, con l'effigie di Marx. La fame è un buon maestro, spiegava Mussolini. E a tal proposito Ludwig scrive: quando gli chiesi come mai proprio lui, da giornalista, imbavagliasse i giornalisti del suo paese, lui si arrampicò dietro il pretesto che con la libertà di stampa essi scrivevano solo quello che gli industriali potenti e le banche, che possedevano i giornali, volevano che venisse pubblicato. Dei tre, certamente Mussolini, lo scrive Ludwig, è il dittatore più narcisista. Il duce amava la sua immagine virile e l'immagine soprattutto che proiettava agli altri di se stesso. Diciamo che si racconta, questo lo riporta anche Ludwig, Mussolini avesse sofferto da giovane per il fatto di non avere avuto la possibilità di scattarsi delle fotografie. Ludwig sembra dare credito alla tesi secondo la quale Mussolini inizialmente non era razzista, tra virgolette. Nei suoi articoli, così come nelle nostre conversazioni, scrive Ludwig, non c'è nulla che Mussolini critichi più bruscamente di qualsiasi forma di teoria razziale. Quindi, su questo ci sarebbe molto da ridire, è una tesi che circola. Non potrò mai credere che il grado di purezza di una razza possa essere biologicamente dimostrato, avrebbe detto Mussolini a Ludwig. Di antisemitismo, disse Mussolini a Ludwig, non v'è traccia in Italia. Gli ebrei italiani sono stati buoni soldati e cittadini e hanno combattuto coraggiosamente. Su questo, appunto, la piroletta e poi quello che sarebbe successo nel 38, sul quale Ludwig non dice molto, ci sarebbe molto 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 da ridire. Però Ludwig fa anche una sorta di monito. Dice: se Mussolini si immerge nell'avventura del suo imitatore, cioè Hitler, perirà con lui. E infatti è quello che è successo. Quindi Ludwig fu anche un veggente da questo punto di vista. L'ultimo dittatore è naturalmente Stalin, il meno interessante, nato in un piccolo paesino sperduto della Georgia a fine dell'Ottocento. Stalin, scrive Ludwig, a 17 anni fu costretto a vivere utilizzando una sfilza di nomi sempre diversi. Di Lenin fu il discepolo e riuscì a scalzare Trotsky. Poco viene detto di Stalin, appunto il personaggio che certamente ha avuto più un impatto anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, naturalmente, ma che appunto Ludwig non riguarda come una persona particolarmente interessante, appunto. E poi alla fine un paragrafo, credo, eccezionale sulle tre differenze tra i dittatori. Allora, anzitutto, scrive Ludwig, Mussolini insegna sempre incessantemente a se stesso. Hitler incessantemente predica agli altri. Tutti i visitatori che vanno da Mussolini, quando vanno via, hanno l'impressione di avere imparato qualcosa di nuovo, mentre ogni visitatore che va da Hitler dichiara che il megalomane ha tenuto la conversazione tutta per sé. E continua Ludwig, che identifica tre tratti comuni dei dittatori: la grande capacità di odiare, ad odiare, la piccola capacità di amare e soprattutto una fede inestinguibile di se stessi. Un ultimo paragrafo: Stalin e Hitler hanno in comune sia la loro predominante passione per la vendetta e la loro mancanza di cultura. Stalin e Mussolini hanno in comune il coraggio, la pazienza, il realismo, la normalità sessuale, il disprezzo per il denaro. Hitler e Mussolini condividono la loro vanità, la loro mancanza di umorismo, la superstizione, il disprezzo per la folla e l'ideale che fingono di servire. All'ETH di Zurigo si può visitare lo studio di Thomas Mann. Si entra dalla porta principale del Politecnico che dà sulla bellissima città, sulla Limmat, e si arriva in pochi passi tra un piccolo corridoio e le sale della biblioteca allo studio di Thomas Mann. Lo studio di Mann è un cubo all'interno di un cubo, nel senso che si entra in una stanza, giustamente un cubo, e lo studio è all'interno di un cubo rosso che è stato costruito con degli escamotage architetturali all'interno della stanza. Qua vengono esposti fotografie, oggetti e monili e memorie di viaggi dello scrittore. L'idea di allocare uno spazio di questo genere veniva dalla moglie, che si chiamava Katia Pringsheim, che scrisse al rettore di Zurigo che sarebbe stato opportuno avere uno spazio dedicato a Mann. Il rettore del tempo, che si chiamava Carl Schmidt, disse: fa onore al nostro paese il fatto che lei consideri la Svizzera come il luogo dove il futuro dovrà essere curata, l'opera di una vita di suo marito. Ecco, questo è diciamo il benvenuto che da Zurigo si diede a Thomas Mann. La mostra infatti mostra la vita quotidiana del premio Nobel tra routine, oggetti. È proprio a Zurigo che i Mann decisero di passare gli ultimi anni della loro vita. La parte più interessante certamente è la scrivania, una scrivania molto molto affollata, neobarocca. Era lo strumento di lavoro più importante di qualsiasi scrittore, naturalmente, ma certamente di Thomas Mann. Thomas Mann chiamava Zurigo questa scrivania, l'aveva tra l'altro acquistata da un antiquario di Monaco. Mann scriveva moltissimo, ha sempre scritto moltissimo, lettura solo al mattino, letteratura anche al mattino, poi dopo pranzo il pisolino, la corrispondenza, la correzione delle bozze e poi una passeggiata. Prendeva, e si vedono anche esposte occasionalmente, appunti su alcune cartoline, e ad esempio ci sono carte da lettere degli alberghi, e sono oggi tutti i materiali conservati nell'archivio zurighese, lettere di amici, testi, bozze, insomma c'è tantissimo, tantissimi documenti. Ogni scaffale del cubo, dello studio di Mann possiede qualcosa di unico e di originale. Ad esempio la scatola porta sigarette. Thomas Mann, come molti nella sua generazione, era uno che fumava sempre, fumava anche quando mangiava. C'è esposto anche il suo piccolo calendario, di quelli che si strappa il giorno ogni giorno, e nel 34 annota tra l'altro nel suo diario: a proposito del particolare piacere che provo ogni giorno, più o meno sempre consapevolmente e fortemente, quando strappo una pagina del calendario. Ci sono esposti 5 calamai, Waterman e Parker. Mann usava il rosso per le correzioni dei suoi lavori e scriveva con una stilografica. Alle pareti del grande cubo c'è la vita di Thomas Mann. Dunque, Mann, chi è Thomas Mann? Nacque a Lübeck, nel nord della Germania, il 6 giugno del 1875. Il padre morì quando Thomas era abbastanza giovane, aveva 16 anni. Monaco fu la città che adottò Mann, che all'epoca studiò presso quella che oggi è nota come l'università tecnica, e con il fratello Heinrich, che fu scrittore, il fratello maggiore, fu scrittore prima di Mann, fece un viaggio in Italia fino alla primavera del 1898. Poi fu la volta, all'inizio del Novecento, della pubblicazione del suo primo grande romanzo, che poi gli sarebbe valso il premio Nobel quasi una trentina d'anni più tardi, ed era i Buddenbrook, naturalmente. Nel 1903 la pubblicazione di una raccolta, Tristan, che tra l'altro comprendeva il famoso Tonio Kröger, e in quello stesso anno sposò Katia, nozze non a caso a Zurigo, quindi Zurigo e la Svizzera ritornano molto spesso nella vita di Thomas Mann. 2 anni dopo nacquero i figli Erika Mann, e quindi nel 1906 Klaus Mann, che poi anche sarebbe diventato scrittore. Il 1924, quindi salto avanti dopo la morte a Venezia, le considerazioni di un impolitico, il della Repubblica tedesca, si arriva alla Montagna incantata, che tra l'altro compie un secolo, perché è del 1924. 5 anni dopo, lo avevo accennato, il premio Nobel per la letteratura. Questo riconoscimento valse a Mann il titolo di fatto di intellettuale più famoso della Germania. Era ancora relativamente giovane, pubblicò all'inizio degli anni 30 un piccolo romanzo, un piccolo racconto che si chiama Mario il Mago, nel quale tramite una sorta di, con diversi escamotage, riesce a paragonare le esibizioni di un mago sulla spiaggia all'arrivo del fascismo in Italia. Arrivarono i nazisti però in Germania, come noto, nel 1933, e furono i figli a dissuaderlo dal rientrare a Monaco. Perché? Perché Mann si oppose in maniera inizialmente timida e poi in maniera vigorosa all'arrivo del nazionalsocialismo in Germania. Nell'autunno del 1933 si era stabilito a Küsnacht, vicino a Zurigo. Nel 1934 i Mann fecero il primo viaggio negli Stati Uniti, e nel 1936, 3 anni più tardi rispetto all'ascesa dei nazisti, Mann finalmente prese in maniera pubblica le distanze dal regime nazista che poi avrebbe condannato. I motivi per i quali esitò furono purtroppo di natura economica, nel senso che non voleva mettere a rischio le sue pubblicazioni, e quindi da questo punto di vista Mann si era fatto silente rispetto alle critiche nei confronti dei nazisti. Scrisse a tal proposito che dall'attuale regime tedesco non può venire nulla di buono. Questo costò a Mann la perdita della cittadinanza tedesca, e nel 1936 acquisì la cittadinanza cecoslovacca. Tra l'altro nella mostra di Zurigo all'ETH c'è una copia del passaporto. L'Università di Bonn nel 1919 gli aveva dato una laurea honoris causa che gli venne ritirata appunto a seguito di queste dichiarazioni. Il suo diritto di usare questo titolo è cancellato, informò freddamente il rettore in una lettera da 5 righe. Questo Briefwechsel, questo scambio epistolare, questo scambio di lettere del 37 tra Mann e il rettore, tra l'altro esposto proprio sempre a Zurigo. Dopo l'Anschluss dell'Austria, i coniugi Mann sentirono di non essere più al sicuro in Europa e andarono dunque negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, dove Mann ricevette una cattedra presso l'Università di Princeton, ma poi lo scrittore avrebbe soggiornato e anche tenuto discorsi e anche cattedre alla Columbia, a Yale, a Hobart College, eccetera, eccetera. Dal 40 al 45, quindi scoppio della Seconda Guerra Mondiale, eccetera, registrò trasmissioni radio mensili, tra cui il famoso Listen a Germany, che per la BBC. Per la BBC, e questo divenne un po' il suo marchio di fabbrica. Si trasferì poi a Pacific Palisades, vicino a Los Angeles, giusto per rimanere ancora più distante dalla Germania hitleriana, e nel 1944 finalmente i Mann divennero cittadini statunitensi. Il primo viaggio, dopo quasi 10 anni, dopo più di 10 anni anzi, dall'Europa, di assenza dall'Europa, fu proprio nella Gran Bretagna, in Svizzera e nei Paesi Bassi. Fu proprio all'Etiaca che il 10 giugno Mann tenne un discorso all'Unione degli Studenti di Zurigo. Il 47 è l'anno della pubblicazione del Dr. Faust. E poi ritorna Mann negli Stati Uniti, dove il clima nel frattempo è cambiato. Perché? Perché c'è una nuova caccia alle streghe che prende le sembianze del maccartismo, che obbliga Mann a ritornare in Svizzera. Questa volta a Erlenbach, sul lago di Zurigo, non lontano dalla casa di Jung. Zurigo, 1952. Mann è un uomo anziano che lavora spesso sul divano, che dorme molto e che fa il suo ultimo trasloco. Attraversa il lago di Zurigo e va a Kilchberg, dove poi avrebbe speso gli ultimi anni, l'ultimo anno della sua vita, perché morì il 6 giugno del 1955, quando compì morì dopo, in seguito, il 12 agosto, il 6 giugno del 55, aveva compiuto 80 anni e morì, appunto, chiedo scusa ancora, il 12 agosto all'ospedale di Zurigo. Oggi riposa con la famiglia proprio al cimitero di Kilchberg. La biblioteca privata di Mann è stata ceduta, appunto, all'ETH, e comprende un valore inestimabile di 4.000 titoli tra libri, opere, riviste, giornali e soprattutto dattiloscritti. I libri che si vedono oltre il cubo sono all'ETH, sono alcuni, non tutti, di Thomas Mann, e credo che sia un bene che gli studenti nei corridoi, perché appunto il cubo di Mann è in uno dei corridoi di Zurigo, possano talvolta capitare all'interno di questo ufficio e leggere davvero le avventure e la storia di questo grande letterato del Novecento.
Siamo così giunti alla conclusione del 63esimo episodio. Come tutti gli altri episodi, anche questo può essere riascoltato sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.